Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notor Sport. Un saluto da Enrico Boiani, qui con me finalmente la crew è al completo perché c'è Simone Chimento,
come sempre, invece no,
Mattia Tremolada,
ciao,
ed Edoardo Vercellesi.
Ave!
Allora ragazzi, abbiamo visto una settimana davvero ricchissima di motorsport perché abbiamo visto tante categorie, la Formula 1, la Superbike, la Formula E, insomma tanti appuntamenti in questo weekend. Anche Verce che è andato proprio in quel di Imola lavorando con la Superbike, come ti sei trovato? Proprio due parole veloci.
È tutta un'altra storia, commentare dal posto, avere informazioni diverse, accesso diverso alle persone, ai piloti, ai giornalisti, è tutta un'altra storia davvero.
Immagino, comunque ne parliamo molto bene dopo, io direi di partire subito con la musica. Takagi Ketra, Tommaso Paradiso, Giovanotti, Calcutta, chi più ne ha più ne metta, La Luna e La Gatta.
Gli alberi pescano, pescano, l'anima di questo mondo, emergendo le radici, abbracciando l'equatore. Vorrei tu facessi lo stesso, con la mano sul mio cuore, quando mi guardi negli occhi vorrei finire nel frullatore. Ma dimmi, come si può stare? Riunione, senza sapere dove, senza sapere come. Vorrei tu facessi lo stesso, chiamandomi col mio nome. L'amore attraversa lo spazio, i chilometri, gli anni luce.
Ma dimmi come si può stare.
Ed eccoci tornati, sempre su Radio Statale, questo è Notor Sport. Abbiamo appena ascoltato i Barbudos, ovvero Giovanotti, Calcutta, Tommaso Paradiso, con La Luna e La Gatta, sempre su Radio Statale. Tra l'altro dei giornalisti, a proposito di Tommaso Paradiso, che sono in concerto questa sera al Forum di Milano, quindi non so se i biglietti penso siano finiti in realtà, però magari riuscite a strapparne uno all'ultimo momento.
Dei giornalisti che verranno parodizzati anche nel terzo album di...
No, cerchiamo di rimanere in noi e di andare avanti, anzi di iniziare con il nostro programma, perché parliamo subito di Formula 1, ragazzi. GP di Spagna, che tra l'altro saluta la compagnia perché è stato l'ultimo anno del GP di Catalunya. Dal prossimo anno avremo il GP dei Paesi Bassi. In Spagna abbiamo visto in realtà quello che avevamo visto anche negli episodi precedenti, ovvero una Mercedes che continua a dominare, questa volta con Lewis Hamilton. Fanno un po' ping pong, no? I due Mercedes, una volta vince Bottas, una volta vince Hamilton, questa volta ha vinto Hamilton. Ragazzi, ancora male la gestione delle due monoposto Ferrari, perché abbiamo visto sia prima con Leclerc dietro Vettel che poi con Vettel dietro Leclerc dei problemini a livello di team order, mica team order, c'è stata un po' di confusione, no?
A quanto pare i problemi però vanno messi temporalmente a febbraio, perché bene o male possiamo parlare di team order se ti giochi qualcosa, se ti giochi il quarto e quinto posto e continui a fare questi giochini qua di cambi posizioni totalmente fine a se stessi, allora il problema è la macchina.
Ha toccato pianissimo, pianissimo.
Beh, alla fine ragazzi...
ma che fossero veramente fine a se a loro stessi, non... finalizzati comunque al mantenimento di una posizione, al guadagno di una posizione che comunque poteva fare comodo.
Sì, quello sì, però comunque cioè la storia di questo campionato ci sta dicendo che sono fini a se stessi. Cioè sono alla fine, quando fanno il cambio posizione, anche Leclerc è andato due giri più forte di Verstappen, e anche abbastanza più forte, 5-7 decimi se non sbaglio. Poi boom, calo, e Verstappen ha preso altro spazio. Quindi poi bene o male la gara è andata per le sue, sin dall'inizio, per dire la verità, perché è stata abbastanza piatta.
Sì, non posso che essere d'accordo con Chimento, che appunto ha detto tutto lui sulla situazione Ferrari. La macchina in questo momento è decisamente più lenta della Mercedes. In qualifica le Ferrari riescono a stare davanti abbastanza tranquillamente alle Red Bull, ma poi in gara accade spesso che Verstappen riesca a mettersi davanti.
Un punto proprio sul campionato di Verstappen io farei, perché vabbè, Mercedes a parte, poi apriamo anche una piccola parentesi su di loro, è davanti. Di fatto in campionato di due punti su Vettel, di qualche punto in più se non sbaglio 9 su Leclerc o giù di lì. Ragazzi, Verstappen che comunque ha una monoposto, possiamo dirlo, leggermente inferiore rispetto alla Ferrari, che però è riuscito a conquistare più punti in questi primi episodi, in questi primi gran premi. Questo non fa un po' secondo voi ragionare, cioè non dobbiamo un po' ragionare su il fatto che Ferrari almeno davanti a Verstappen doveva esserci a questo punto del campionato?
Però vuoi per le strategie, vuoi per situazioni particolari come quella che è venuta in partenza a Barcellona, Verstappen che è sempre al limite, cerca sempre di spingere oltre i propri limiti la propria Red Bull, riesce a mettersi davanti alle Ferrari. In questo momento Verstappen ha più podi di Leclerc, lo stesso numero di podi di Vettel, quindi da solo, perché di fatto è l'unico alfiere della Red Bull in grado di giocarsela nelle prime posizioni, riesce appunto a giocarsi con Vettel e Leclerc.
Poi a quanto pare la Ferrari avrebbe anche bisogno di un clinic sulle strategie, anche perché, allora, se volete c'è l'ultima gara Ottobiano, se volete imparare un po' da noi, che bene o male le nostre strategie pulite le facciamo, invece loro anche stavolta qua hanno rischiato con l'unico pit con Leclerc, poi bene o male esce la safety, però che senso ha? Perché se Leclerc in certi momenti era più veloce di Verstappen, stai sulla stessa strategia Red Bull, vai di doppio pit e metti due volte le soft.
Ma secondo me andava bene la strategia di Leclerc di mantenere un solo pit stop. Non ha avuto senso il secondo pit stop dietro safety car, perché hanno montato Leclerc le stesse gomme di Vettel e Verstappen, più fresche di meno di 10 giri. Quindi in una pista come Barcellona Leclerc non aveva nessuna chance di poter, cioè non aveva nessun vantaggio in termini di gomme rispetto a Vettel e Verstappen, ma ha perso due posizioni.
Anche perché le super soft sono durate praticamente fino a metà gara, cioè abbastanza inspiegabile come cosa.
Anzi, la strategia migliore è stata quella di Verstappen, che è vero, ha mostrato subito le proprie carte, ha scoperto subito le proprie carte dicendo ai propri avversari io devo fare due pit stop, però poi di fatto è stato l'unico ad usare due volte le gomme morbide e una sola le gomme medie, facendo credo addirittura più giri di Vettel con nello stint centrale, quindi con le gomme morbide ha fatto più giri di Vettel con
sì,
le gomme medie.
Sì, è il primo che è entrato.
Tra esatto. L'altro, a proposito di gomme, io farei un piccolo appunto su Mercedes, perché se nell'ultima stagione, ma anche un po' in quella prima, avevamo visto una Mercedes in difficoltà nella gestione gomme, e i campionati vinti, possiamo dirlo, sono stati un Hamilton superlativo, un Vettel che ha commesso errori, stiamo secondo me ritrovando, cioè la forza della Mercedes la stiamo ritrovando con la gestione gomme. Perché nel 2014, 15, 16 la Mercedes era veramente eccezionale in questo. Le gialle duravano due gare praticamente. E secondo me questo dominio è anche sintomo di questa cosa qua.
I fuori nei cerchi funzionano.
Anche perché le gialle mi sa che erano, so, di titanio, cioè le pitturavano di giallo, ma in verità sotto c'era chissà cosa.
Ma a parte gli scherzi, l'impressione è che Mercedes abbia un vantaggio talmente grande che può permettersi tranquillamente di fare strategie conservative a Barcellona, quando tutti i loro avversari hanno fatto il pit stop. Per sicurezza sono rientrati anche loro, ma probabilmente avrebbero potuto andare fino alla fine tranquillamente, perché appunto sembra che siano talmente più veloci della concorrenza che possano permettersi, insomma, di fare strategie conservative, di non rischiare, ecco.
Ora siamo al quinto appuntamento e abbiamo visto 5 doppiette. La storia, lo parlano i numeri, però ovviamente dietro di loro c'è il vuoto per ora. Ma tra loro due, voi, se dovesse scommettere un euro, ipotetico, a questo punto, lo giochereste su Bottas o su Hamilton? Perché secondo me non è proprio scontata la risposta.
Allora, io penso che Hamilton abbia più armi, e se non solamente armi sportive, anche armi politiche più forti rispetto a quelle di Valtteri Bottas, benché la speranza da parte mia sia quella di vedere un mondiale combattuto fino alla fine, piuttosto anche tra loro e basta, va benissimo, però che se Bottas, insomma, avesse delle chance, avesse anche la possibilità effettivamente di usarle.
Beh, Bottas, cioè Hamilton, scusate, negli ultimi 2 anni specialmente ha dimostrato una maturità incredibile ed una grande costanza di risultati nel corso della stagione, quindi se anche Bottas dovesse dimostrarsi più veloce in alcune occasioni, penso che nell'economia del campionato questo Hamilton sia veramente difficile da battere, anche senza scomodare i piani alti della Mercedes, senza fare pressioni politiche. Penso che Hamilton in questo momento abbia una sicurezza, una maturità contro cui Bottas può fare poco. L'unica cosa che può fare Bottas, e che sta facendo molto bene appunto, è stare davanti a Hamilton in qualifica, metterlo in difficoltà e quindi tentare di dare fastidio al proprio compagno di squadra, cosa
mette
che appunto,
pressione,
sì,
no?
sta facendo splendidamente. Però Hamilton ha dimostrato negli ultimi anni di avere qualcosa in più a livello di maturità, a livello di costanza, di prestazioni rispetto a tutti i suoi avversari.
Sì, sono d'accordo. Alla fine credo che alla lunga, bene o male, Hamilton uscirà alla grande come ogni anno e quindi darà la zampata finale quando ci sarà quel dubbio lì, magari con Bottas ancora in corsa, però ci sarà un momento in cui Hamilton davvero tirerà fuori gli artigli e dirà questo è il mio mondiale un'altra volta.
In chiusura di blocco, ragazzi, giusto due parole sugli altri. Mi focalizzerei soprattutto sulle Haas, perché è stata veramente un'ottima gara quella di K-Mag, Kevin Magnussen, rispetto invece al suo compagno di squadra che ha deciso a una certa che le curve si possono anche non fare, no? Si può andare tranquillamente dritti per il circuito un po'. Come capita, un peccato per Grosjean, con una Haas che alla fine si sta un po' riprendendo, no? dai problemi, nonostante comunque Grosjean continui ancora a fare fatica ad ingranare.
Sì, più che altro Steiner lamentava il fatto che la macchina distrugga le gomme. Dopo pochi giri le gomme della Haas vanno in difficoltà e in più Magnussen, secondo me, è stato poco uomo squadra nelle fasi finali del Gran Premio di Barcellona, perché era più in difficoltà rispetto a Grosjean, ma ha resistito ben 2 volte alla prima curva mandando nella via di fuga Grosjean. A quel punto ha messo un po' sotto pressione le gomme per tentare di passare il compagno di squadra, ha perso molto tempo nei tagli di curva e alla fine, quando le sue gomme sono andate in difficoltà, ha perso un paio di posizioni. Dunque se Magnussen probabilmente avesse fatto sfigare Grosjean, avrebbero concluso in 7ª-8ª posizione e avrebbero portato più punti alla squadra, tant'è che Steiner a fine gara non è stato tanto contento. Il team radio a Magnussen, vieni da me per primo quando scendi dalla macchina, somigliava un po' alla mamma quando ti diceva a casa facciamo i conti.
Un po' Gattuso con Baccaio,
aspetto fuori.
Parliamo dopo.
Esatto. Ah, senti, sto ciabatta, ma senti. Okay, io faccio 2 appunti totalmente off topic sull'AS. Sono molto curioso di vedere Verstappen a Monaco, 1, e 2, la Ferrari nel terzo settore ha perso 9 decimi in qualifica. Terzo settore
era
lento.
Un millesimo più veloce della Haas.
Esatto, di 25 secondi guidato, quindi magari la meccanica
e ha girato più lentamente rispetto ai test.
Esatto.
Che
assurdo.
Insomma,
veramente veramente assurdo. Vedremo nei prossimi appuntamenti cosa accadrà. Direi che per la Formula 1 abbiamo chiuso. Partiamo subito con la musica, poi ritroviamo la Superbike. Rise Against, questa è Drones. I Rise Against, questa era Drones, sempre con Autosport e sempre su Radio Statale. Ragazzi, togliamo due ruote come sempre, passiamo alla Superbike, perché abbiamo visto finalmente Johnny Ray trionfare in quel di Imola. Peccato per lui che non abbiano corso poi gara 2, perché avrebbe rosicchiato ancora punti a Bautista. Non hanno corso gara 2 per via della pioggia. C'è stata una grande discussione anche in griglia tra molti piloti, alcuni che non volevano correre. Ray per esempio era già col casco pronto in griglia, le mani sul manubrio per iniziare la gara. Fatto sta che alla fine non si è corso e Bautista si è espresso proprio contro l'inizio della gara, perché veramente erano delle condizioni molto pericolose. Ha detto: Imola è già pericolosa di sé con l'asciutto, con queste condizioni qua rischia davvero di essere al limite, di superare il limite.
Quello che ha animato le discussioni da domenica in poi è stato proprio questo. Non tanto il fatto che non si sia corso, o meglio anche quello, perché ci sono pareri discordanti, c'era chi voleva correre e chi non voleva correre, e va bene, insomma, è comprensibile, ognuna delle parti aveva le proprie ragioni. E personalmente già dico una cosa che insomma, do la mia presa di posizione: non è stata, come si dice, una mossa politica da parte di Bautista, perché altrimenti non lo avrebbe cominciato a dire già da giovedì. Come lo ha detto Marco Melandri, come l'hanno detto tanti, già dal giovedì si diceva: se viene a piovere come sembra che debba venire a piovere, secondo me non corriamo, perché Imola mette insieme una serie di problematiche. Uno, l'asfalto che non drena, e quindi due, c'è tanta acqua in pista che rimane stagnante, 3. Quell'acqua stagnante crea un'enorme nuvola di acqua che riduce la visibilità. 4. Il tracciato di Imola non ha solamente dei muri molto vicini che sono pericolosi con l'asciutto e sono pericolosi ancora di più con il bagnato, essendo una pista che non ha dei rettilinei dritti, ma anche e soprattutto tanti saliscendi e tanti alberi. I saliscendi fanno in modo che nella parte delle acque minerali in particolare si creino dei grossi rivoli d'acqua, delle grosse cascate d'acqua che sono molto difficili da gestire, delle pozze, perché poi quella è una compressione, quindi si va sotto e poi si risale e quindi l'acqua rimane veramente stagnante in quella zona lì in particolare, oltre che nelle altre. E gli alberi fanno in modo che ci siano delle condizioni di parziale asciutto sotto gli alberi stessi, che però poi diventano di bagnato perché l'acqua continua a scolare dagli alberi. Quindi quando si asciuga la pista non si asciuga mai completamente del tutto o non negli stessi tempi. In più la tanta erba intorno alla pista fa in modo che quell'acqua rimanga nelle vie di fuga e quindi rientri dai lati. E abbiamo visto quando c'erano le safety car che giravano che c'erano veramente delle pozze ingestibili all'interno delle curve.
Però, posto che i muretti e le protezioni non si possono spostare per una conformazione del territorio, no?
Perché
c'è
il fiume
e ma anche, penso, le acque minerali, insomma, c'è tutto il bosco, ci sono molti alberi. A Monza, quando qualche anno fa bisognava togliere degli alberi per aumentare le vie di fuga, c'erano state molte proteste, dunque, insomma, le protezioni non si possono spostare, però l'asfalto. Ci sono state molte polemiche l'anno scorso a Silverstone sull'asfalto della pista inglese. L'asfalto non drenante in una pista di un mondiale, quello può essere forse l'aspetto su cui lavorare, cioè l'unico punto su cui l'essere umano avrebbe potuto fare qualcosa a priori.
Sulla pista in sé, sì. Perché effettivamente quello è un problema. E ripeto, se il problema era già conosciuto, chi ha corso a Imola sull'acqua sa che c'è un problema, vuol dire che allora quello esula dalla responsabilità di chi poi ha deciso di non correre a livello di piloti. Cioè,
infatti
dà ragione, sì. Diciamo, a chi non ha corso, okay.
No, ma su quello io ho pochi dubbi, cioè,
l'avevo
già
archiviata. Era una premessa fondamentale, assolutamente. Hai ragione in tutto quello che dici. Sull'asfalto bisognerebbe lavorare. C'è un altro problema, quello dell'omologazione. Ovvero, se qualcuno si è permesso di omologare quella pista, un motivo c'è. Voglio dire, è stata reputata a norma. Poi in realtà va anche detto, ne parlavo questa mattina per esempio con Paolo Beltramo, c'è chi sostiene che Imola non sia conforme agli attuali standard di sicurezza, quindi a questo punto non si dovrebbe neanche correrci più con le moto. Secondo me Imola ha un occhio di riguardo, cioè riceve un occhio di riguardo per la storia che ha, questo è sicuro, e penso sia anche in parte corretto. Non voglio assolutamente questionare questo. Sicuramente non è una pista nuovo stile, non è una pista che nasce con gli standard di sicurezza attuali, quindi è una pista di omologazione di tipo B, ovvero può ospitare tutte le corse eccetto il motomondiale. Quindi a questo punto cosa si fa? Si toglie l'omologazione a Imola, che però è un'omologazione, è un contratto valido anche per il 2020. Cosa si fa? Si va lì e si spera che non piova? Sì, si dovrebbe lavorare sull'aspetto asfalto, però a questo punto proviamo a a spostarci verso un'altra direzione di analisi. La sostanza è che in molti hanno detto che all'inizio, alle 2, quando giravano le safety, non si poteva correre, ma era evidente, siamo credo tutti d'accordo, eccetera. Poi però la pista si è asciugata, o meglio, la situazione è un po' cambiata, ha diminuito leggermente l'intensità della pioggia, la pista è stata parzialmente asciugata con i sifoni, le pozze sono state eliminate. E in effetti i piloti hanno detto che la pista in sé, come quantità d'acqua, era anche praticabile in realtà. Bautista stesso ha detto: io ho corso in condizioni peggiori, cioè con più acqua sull'asfalto. Lowes l'ha detto, la pista in realtà è abbastanza a posto. I problemi erano tutti gli altri: nuvola, i muri vicini, eccetera. Il discorso è veramente ampio e complesso e va a coinvolgere, secondo me, anche tutto un discorso su chi debba prendersi le responsabilità di decidere, quanto valga la parola dei piloti, quanto debba essere invece il direttore di gara a decidere al di là dei piloti. Io, come ho sostenuto in telecronaca e ripeto, credo che in un certo senso, vista la situazione caotica che si era creata, sia stato piuttosto pragmatico da parte di Gregorio Laviglia proporre di far girare i piloti per provare effettivamente con la moto le condizioni della pista. Cosa che infatti ha permesso ai piloti di farsi un'idea, ovvero quella di: in realtà la pista come asfalto, come acqua, può andare, il problema è un altro. Secondo me quello è stato ok.
Sì, sì, sono d'accordo, anche perché alla fine i piloti sono quelli che contano, no? E quindi è giusto che loro abbiano testato la pista proprio...
Vero? Sì, sì, no, sono d'accordo con te. C'è chi sostiene invece che il pilota possa avere, insomma, la scelta del pilota possa togliere la giurisdizione a chi ce la dovrebbe avere, ovvero il direttore di gara, l'organizzatore, eccetera. Perché potrebbe andare a sconfessare invece le decisioni prese dall'alto. Anche questo è vero. E c'era una cosa che volevo dire, ma adesso me la sono un attimino persa. Fatto sta che forse per evitare, come dire, di mettere di mezzo i piloti e far uscire questi discorsi politici, gente che magari non voleva correre perché, tipo Bautista, perché Ray lo avrebbe battuto, sì, quelle vabbè, cose lì, io non secondo me, latte alle ginocchia francamente è inutile, cioè non bisogna polemizzare su tutto. E poteva essere un'idea super partes quella di far girare con la moto qualcun altro.
Ah,
tipo ci
tempo
sono, tipo,
ma,
no, tipo David Salom, che credo sia commentatore per qualche TV spagnola, e il giovedì, mentre Max Temporali provava la Ducati, era in pista con una ZX10R stradale, eccetera. Potrebbe aver senso questo, però alla fine anche in altre occasioni i piloti vengono portati a girare per vedere le condizioni della pista, quindi comunque da loro si passa.
Secondo fatto sta che comunque nelle gare che si sono disputate Ray è tornato alla vittoria, Bautista in difficoltà rispetto ovviamente alle apparizioni precedenti, ha fatto secondo in gara 1, terzo nella Super Pole Race. A questo punto secondo voi potrebbe esserci un ritorno di Ray che possa dare fastidio a Bautista nelle prossime? È stato proprio una tantum che Imola è la pista di Ray e quindi vince ad Imola, poi riprende Bautista a dominare?
Beh, vedendo diciamo il resto della stagione sembra più la seconda che hai detto, no? Quindi due exploiti di Johnny con la Kawasaki che comunque è andata davvero molto forte, non era scontato, e Bautista che è stato diciamo anche messo in difficoltà dal compagno di squadra, e quindi durante la stagione era una novità, perché Bautista era sempre scappato via e ciaone a tutti, no? Però comunque in questa occasione qua il pilota spagnolo è andato in difficoltà, e le dichiarazioni di fine gara comunque anche sulla sicurezza e tutto, secondo me mostrano anche un po' che non gli è andato tanto giù questo weekend.
Io direi che Bautista rimane comunque iper favorito per il titolo, perché
ne ha vinte tutte, tipo.
Sì, sì, ma perché comunque troverà delle piste in cui potrà tornare a combattere per la vittoria. Voglio dire, già Jerez potrà tornare più competitivo. D'altra parte troverà anche delle piste in cui arriverà senza esperienza. Penso a Villicum a fine stagione. E però, insomma, rimane comunque iper favorito.
Sì, anche secondo me comunque alla fine questa Imola è sempre stata la pista di Ray, e per lui che ha dominato fino a qua era anche giusto, no? Avere il suo spazio, avere la sua gloria. Poi il mondiale secondo me andrà in un'altra direzione. Bene, per la Superbike abbiamo finito, torniamo dopo però, state lì, state calmi che torniamo, sempre su Radio Statale, sempre con Autosport. Adesso però andiamo a ascoltare To Be Human di Marina.
Palaces dressed in gold leaf hide the damages. Spot the geisha as she balances. Life's a cakewalk full of challenges. Go to Russia, see the red square. Lenin's body lying dead there. From Kyoto, Hiroshima, watch the black cloud crawling nearer. There were riots in America just when things were getting better. All the things I've done and seen, still I don't know what life means. All the people.
La dolcissima voce di Marina con To Be Human su Radio Statale, sempre con Notor Sport. Ragazzi, andiamo avanti, parliamo di Formula E, quindi passiamo all'elettrico, dove ti cita, che io personalmente avevo demolito un po' di settimane fa dicendo dove sono finiti, dove, cosa fanno, perché non sono tornati su, si è riscattata, perché Jean-Éric Vergne è il primo pilota del 2019 a vincere due gare, ce l'abbiamo fatta, prima o poi doveva succedere, e Lotterer lo marca da vicino, perché abbiamo visto anche che con le penalità sono distanziati da un solo punto nel Gran Premio, nelle Prix, anzi, di Monte Carlo, dove non è che abbiamo visto chissà cosa. Ecco, dai, è stato un Prix un po' tranquillo rispetto alla tendenza dei precedenti di Formula E,
al classico bar,
esatto,
curva stretta in cui mega tamponamento, no,
no,
non siamo a Roma, è successo
bello
davvero
questo,
anche...
dissing,
no, è successo,
lo so,
davvero, cioè, spettacolare.
Ragazzi, sono riusciti in Formula E a creare delle situazioni in cittadino più pericolose di Monte Carlo, cioè ci voleva della...
era cioè, davvero impossibile,
capita,
direi.
E a Monte Carlo non è tipo successo niente, quindi
appunto
magico.
Beh, bisogna fare i complimenti comunque, ragazzi, perché
innanzitutto
complimenti, ragazzi,
bisogna fare complimenti alla Formula E.
Vabbè, primo podio per Massa, dimmi,
fammi fare il pezzettino, vai, stupido, per favore, no, volevo dire, finalmente ha rivinto qualcuno che aveva vinto una gara, ragazzi, non ne potevo più, c'era uno spam dei social della Formula E che mi mandava,
lo ha detto poco fa Boiani,
no dico, però c'era tipo 28 gare, 28 piloti diversi, no, è finita questa cosa, ha vinto
Vergne, che alla fine è il campione in carica, ed era anche giusto che vincesse lui, perché comunque si è dimostrato molto competitivo, no, nelle ultime gare, negli ultimi Prix. Primo podio per Felipe Massa, approfittando di un errore banalissimo di Verlaine in curva 1, perché veramente io non l'ho capito quello, ragazzi, non so se voi l'avete
capito. Non ho capito,
cioè aveva il podio a portata di mano, aveva un ottimo passo gara, ha fatto il giro veloce e ha mandato al bar il podio. Adesso, vabbè, non so, vedremo cosa dici, cioè, sono indignato per Verlaine.
Ma ha commesso un errore, dai, può capitare, alla fin fine erano tutti vicini, poi la frenata delle Formula E, lo abbiamo già detto, è molto difficile, no? Quando entra in funzione l'ERS bisogna stare attenti, insomma, non è semplicissimo, quindi... può capitare, dai. Però la cosa strana, se vogliamo, è che è stata che poi non è più riuscito a guadagnare posizioni. Anzi, i primi quattro, una volta accaduto il errore di Verlaine, si sono messi in trenino e non è più accaduto nulla. Massa è stato molto bravo, perché ha gestito bene la carica della propria Venturi, che nelle gare precedenti era stata una delle vetture più in crisi
la
da questo punto di
vista. La
vettura
di Venturi.
Vabbè,
niente, mi piaceva questo giochino, scusa.
Tra l'altro effetto Venturi, che c'è poco sulle Formula E, se vogliamo, perché sì. di alettoni ne hanno pochi, quindi anche bizzarro. E dicevamo, Massa, che appunto con la Venturi era sempre stata una delle vetture più in difficoltà sulla gestione della batteria nel corso della gara, e infatti è arrivato con l'1% di carica, la vettura si è scaricata proprio sulla linea del traguardo, quindi è stato veramente molto bravo il pilota brasiliano, perché non era affatto facile gestire la carica e difendersi contemporaneamente dagli attacchi di Verlaine. Te avevi, come hai detto, avevi sparato a zero sulla DS di Cita, ha ragione, perché nella prima parte della stagione hanno fatto veramente tanta fatica. ci si è messo anche Vernier con diversi errori, però la squadra sembrava veramente in crisi. Invece si è riscattata veramente, veramente bene.
Diciamo che gli è andata anche bene che nella prima parte di stagione nessuno abbia, diciamo, dato un colpo grosso al campionato.
Verissimo,
no?
E comunque continuano ad essere piuttosto altalenanti, perché Jev tra le due vittorie ha infilato 2-0, se non ricordo male.
O comunque non è andato bene
come
Lotte.
È partito ultimo qua a Monaco, ha fatto una discreta rimonta arrivando in zona punti. Però insomma, risultati che continuano ad essere altalenanti. Però di fatto DST Cita mette i suoi due piloti primo e secondo posto in classifica, un risultato che è ovviamente giustificato dal passato della squadra, perché Ticita già l'anno scorso da privata aveva dimostrato di essere molto molto forte, una struttura molto solida e in grado addirittura di vincere il titolo. In più quest'anno l'unione con DS, che significa Peugeot, significa Citroën, quindi il reparto corse del gruppo PSA è veramente molto forte. A Satori c'è un centro tecnico molto attrezzato, e dunque è l'unione
Satuari.
Sì, no,
sembra di stare a Satuari.
Senza, vabbè.
Ci ho messo un po' a elaborarla, avete notato che ci ho messo un po' di
abbiamo visto un po' concentrato,
sì.
Nel tuo,
scusate.
Vabbè. E quindi l'unione di queste due aziende ha tirato fuori una squadra veramente molto molto forte, che ora si trova meritatamente al comando sia della classifica costruttori sia di quella piloti.
Beh, soprattutto costruttori hanno, mi pare, 37-35, comunque tanti punti di vantaggio sui concorrenti. Mi ha fatto strano vedere più nelle retrovie, in lotta anche tra di loro, gente come Da Costa e Bird, perché a inizio campionato erano loro, no, quelli più costanti. Adesso, oltre ad essere nelle retrovie nella classifica, sono anche nelle retrovie in gara, e è un po' bizzarro. È vero che in questo campionato di Formula E abbiamo visto di tutto, perché abbiamo visto veramente di tutto, però non me l'aspettavo, soprattutto da Bird, che è un pilota che è sempre stato, diciamo, relativamente costante, no?
Sì, ma forse più che Bird ancora di più BMW, perché BMW si era posta come la Mercedes della Formula E. Nei test invernali avevano dominato, piazzando entrambi i piloti al vertice, anche Sims, che al debutto era andato subito molto forte. Poi nelle prime gare la prima vittoria di Da Costa, pole position. Dunque BMW sembrava grande dominatrice del campionato. In verità, dopo un inizio di stagione tutto sommato buono, è andata via via calando, e ora Da Costa si trova ad inseguire.
Eh sì, il campionato che ricordiamo è quasi alla fine, perché mancano 4 gare, 3 appuntamenti col doppio prix di New York, e quindi vedremo se Ticita si riconfermerà campione. È abbastanza probabile, però ovviamente nulla è detto in questo campionato.
La classifica
parliamo
è corta.
Esatto.
Parliamo di Formula E.
Appunto, quindi può accadere davvero di tutto. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, però prima andiamo ad ascoltare un throwback incredibile che ci ha detto il buon Verce. Questo è Mad con la sua Sayonara. I could say to the
check, no fear. You don't hear me when I attack, I'm near. Me the powers infect you with my poison for real. You the bitter, victim in the middle. This is how I fight my worst pleasure. Come in with a kind of blood just cause you a little. Your girl's the kind of face but I used to spit on. Mouth like a buttercup, tat terminator. I could be behind ya, look at your radar. We don't know much, no place where I stay. Ain't visit the underground, yeah, stay hot. Break it out now, break it out now. Break it out now, break it out now. Moves like a tiger, living in a jungle. I'm a man in a struggle. I could see a little bit, I could see a little bit more. But I just wanna take a breath and keep it on the floor. Like I said, you're not out to the world. I could see a little bit. Rise up as a tower. You see me as an alien, but I'm not possessed. Break it out now, break it out now. Break it out now, break it out now. Moves like a tiger, living in a jungle. I'm a man in a struggle. I could see a little bit, I could see a little bit more. But I just wanna take a breath and keep it on the floor.
Sayonara, questo era Mad su Radio Statale. In realtà Verce mi ha corretto durante la pausa musicale, era 2014.
Mi pare di sì, sì.
Vabbè, comunque, svariati anni fa, ecco. Siamo tornati ragazzi su Radio Statale, sempre qui con Notorsport. Adesso in chiusura,
due punti.
A capo, aperte le virgolette, Zandvoort. Ovvero hanno annunciato il nuovo circuito, il ritorno anzi del GP dei Paesi Bassi, così come ben dicevi tu poco fa, gli olandesi non dovranno più andare a Spa e fare Verstappen. Cosa ne pensate di questo circuito, ragazzi?
Allora, interessante il fatto che si sia tornati su un circuito vecchio stampo, nel bene e nel male. Perché Zandvoort ha un fondamentale problema, quello di essere stretto. Tanto stretto.
Ma anche dal punto di vista di vie di fuga.
Ci sono le paludi.
Protezioni.
Oh,
veramente,
se vai
veramente
fuori in via
stile.
Di fuga alla prima curva non esci più a Zandvoort.
No.
È
una
lettiera. Oltre a essere stretto, secondo me è fatto anche in una maniera, cioè proprio come conformazione del circuito, dove o fai una traiettoria o vai nella palude.
Sì.
Via dalla mia palude, Shrek.
È bellissimo.
No, però pensavo, in curva 1 la via di fuga non è molto lunga ed è tutta in ghiaia, perché con l'asfalto avere un problema ai freni in quel punto significa picchiare veramente veramente forte. Quindi sarà interessante vedere quanto verranno ampliate le vie di fuga, in che modo verranno asfaltate le zone che ora sono piene di ghiaia, perché Zandvoort appunto era rimasto old style sotto tutti i punti di vista, non aveva nessuna via di fuga in asfalto come invece capita, come invece era la norma per tutti i circuiti di Formula 1, erano tutti belli in ghiaia come ai vecchi tempi, e quindi era un tracciato veramente molto selettivo anche per questo.
Eh sì. Bene, ragazzi, siamo in chiusura. Io ufficialmente in chiusura, perlomeno. Noi ci sentiamo settimana prossima.
Perché... Tu comunque oggi hai una voce diversa dal solito. C'è qualcosa che non ti torna. Cosa c'hai?
No, ho mangiato male a pranzo, credo.
Ok.
No, ragazzi, siamo in chiusura. Io vi ricordo, come sempre, di andarci a seguire sui social, alla pagina Instagram chiocciola notorsport _ radio statale, alla pagina Facebook notorsport _ radio statale. Un saluto a chi ci saluta, perché è giusto, è la corte educazione. Ma un saluto anche a chi ci ascolta in podcast su Anchor e sul sito di Radio Statale www.radiostatale.it. Saluto e ringrazio Simone Chimento.
Grazie a voi.
Mattia Tremolada.
Ciao a tutti.
Ed Edoardo Vercellesi.
Saio!
Un saluto anche da Enrico Boiani. Noi ci sentiamo settimana prossima, quindi il prossimo martedì, sempre su Radio Statale e sempre con Notorsport. Ciao!